Mercoledì 2 ottobre, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini, come sempre ai microfoni, vi dà il benvenuto. La prima notizia di oggi arriva da Cortona. Cambio stagionale di orario per le ZTL del centro storico di Cortona. Come ogni anno, l'amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari sono entrati in vigore da ieri 1 ottobre fino al prossimo 30 aprile. Per la ZTL rossa il transito sarà limitato ai soli autorizzati dalle ore 10 alle ore 20, mentre per la ZTL gialla l'attivazione del varco andrà dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20. Ancora Cortona è protagonista della prossima notizia. Sono riaperte le iscrizioni ai nidi di infanzia comunali. I genitori che non abbiano ancora presentato la domanda nei precedenti termini di scadenza possono attivare la procedura. La possibilità è aperta anche per le famiglie con figli nati dal 1 al 31 maggio 2024, le cui domande presentate dal 3 al 7 giugno scorsi non siano state accolte. Tali richieste, in presenza di posti liberi nella relativa fascia di età ed esaurite le precedenti graduatorie, saranno eventualmente accolte fino al 1 marzo 2025, in ordine cronologico di presentazione. Per attivare la procedura si può accedere al portale e.civis Comune di Cortona, dal link www.cortona.ecivis.it. Per l'ultima notizia di oggi non ci spostiamo molto e andiamo a Castiglion Fiorentino. Le scalette, un restauro da 165.000 euro. Il progetto di intervento ha come obiettivo il ripristino delle condizioni di sicurezza dei gradini in pietra serena e del lastricato in pietra dei pianerottoli presenti a ogni fine rampa. Sarà oggetto di intervento anche la lunga ringhiera in ferro con lo scopo di ripristinare le condizioni di comfort e sicurezza, ma lasciando inalterati gli aspetti stilistici dell'imponente scalinata, dichiara il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Davis Milighetti. La realizzazione della scalinata fa parte del piano di ricostruzione approvato nel 1952 per la ricostruzione delle aree danneggiate a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che avevano gravemente colpito l'assetto urbano di Castiglion Fiorentino. L'obiettivo progettuale annuale è il restauro conservativo della scalinata, cercando di salvaguardare gli elementi recuperabili attraverso un consolidamento, sostituendo eventualmente gli elementi in lapide molto degradati. La prima fase dell'intervento sarà costituita dallo smontaggio della ringhiera in ferro, che sarà poi trasportata in un'altra sede per la ripulitura e verniciatura. Il costo dell'intervento è pari a circa 165.000 euro, di cui oltre 145.000 sono finanziati attraverso le risorse ottenute dal bando del GAL. La rimanente parte di circa 20.000 euro è a carico delle risorse di bilancio dell'amministrazione comunale. A seguito dell'esecuzione dell'intervento, da domani 3 ottobre, le scalette saranno chiuse al transito pedonale, ad eccezione di coloro che devono accedere agli immobili che presentano un accesso sull'area oggetto di restauro. Il ripristino e la valorizzazione di quest'area di accesso è strategica, vista la sua funzione che consente di accedere all'abitato urbano che altrimenti risulta raggiungibile solamente percorrendo l'intera lunghezza attraverso dei punti estremi in corrispondenza della Porta Fiorentina e della Porta Romana. La scalinata rappresenta anche una veduta unica sull'intera Valdichiana e come tale verrà valorizzata anche attraverso questo intervento, conclude il vice sindaco Davis Milighetti. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi per le loro rubriche e i loro spazi e noi ci risentiamo domani, giovedì 3 ottobre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. A seguito della nuova teologia, soprattutto pastorale, del Concilio Vaticano II, stiamo presentando l'idea di una comunità articolata in servizi e ministeri. Il battesimo e la cresima ci abilitano alla missione ecclesiale. Il primo sottolinea l'uguaglianza, stessa dignità, unica esusia, autorità di Cristo offerta a tutti e tutte. La seconda, la diversità, la varietà dei doni e delle esistenze cristiane possibili. Ogni credente, comunque, è protagonista di quella diaconia ecclesiale annuncio e servizio all'umanità e al creato intero, e quindi vive i ministeri che lo rivolgono all'esterno della Chiesa stessa. Se pensiamo in particolare ai laici e alle laiche, possiamo notare che i ministeri sono tutti quei compiti assunti per dare vita al mondo e per testimoniare il Vangelo a chi non l'ha ancora accolto. Lavoro, impegni civili, impegni sociali, capacità relazionali, capacità artistiche, poiché tutto questo ha la sua radice nel battesimo, ovviamente riguarda anche i ministeri ordinati. A questi ministeri si aggiungono quelli svolti per far vivere il noi ecclesiale, ministeri della parola, dell'insegnamento, della liturgia, dell'animazione della carità, eccetera.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Come preannunciato nella trasmissione di ieri, oggi puntata speciale e particolare dedicata al ciclismo e alla rubrica Pedalando di Maurizio Marchesini, dedicata ai campionati mondiali di ciclismo su strada professionisti. Giusto il tempo per leggervi un paio di comunicati giunti nella nostra redazione. La Società Sportiva Arezzo comunica che per motivi familiari si interrompe il rapporto di collaborazione con il match analyst Domenico Scognamiglio. La società desidera ringraziarlo per il prezioso lavoro svolto e augurargli il meglio per il futuro sia professionale che personale. Contestualmente l'Arezzo annuncia di aver raggiunto un accordo con Michele Passalacqua, che assume il ruolo di match analyst. Passalacqua e non è nuovo alla realtà Amaranto, avendo già collaborato con la società in passato, portando esperienza e competenza che saranno fondamentali per il proseguo di questa stagione. Ancora, la società Unione Sportiva Torrita comunica la separazione consensuale ed amichevole con il nostro allenatore Andrea Sussi e il suo staff tecnico. Il Torrita ringrazia Andrea per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la professionalità dimostrata durante il periodo trascorso insieme sotto la sua guida. Abbiamo condiviso momenti importanti che resteranno nella storia del club. Auguriamo a lui e al suo staff il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale. La società Unione Sportiva Torrita. E adesso parola a Maurizio Marchesini.
Una giornata nera per il ciclismo italiano. Oggi si sono svolti i campionati del mondo professionisti, con la grandissima impresa e bellissima vittoria del campione sloveno Pogačar, che ha dominato in lungo e largo il campionato del mondo. Infatti è partito a 100 km dall'arrivo, ha staccato gli altri possibili favoriti a partire da belga Evenepoel, vincitore del mondiale a cronometro domenica scorsa, e del campione uscente l'olandese Van der Poel. Li ha staccati, ha ripreso il gruppetto che era in avanscoperta e poi li ha staccati e ha dominato gli ultimi 50 km da solo, tenendo i più forti ai 30-40 secondi, ma non sono riusciti a riprenderlo, anche se nell'ultimo giro ha avuto, nelle salite più dure, un po' di calo. Pogačar quest'anno ha dominato la stagione vincendo oltre 19 corse, ma vincendo gare di spessore. Ha iniziato con le strade bianche facendo 70 km di fuga solitaria, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il Giro di Francia e poi oggi si è permesso di dominare ancora una volta il campionato del mondo. Allora, dopo questo risultato, e ripeto l'ordine d'arrivo dei primi tre: Tadej Pogačar sloveno, secondo Ben O'Connor Australia e terzo il campione uscente Matthew Van Der Poel olandese. Purtroppo lo sapevamo già in partenza, la nazionale italiana, composta da molti giovani, e questo è stato il coraggio di Daniele Bennati, sapendo che non aveva corridori all'altezza per combattere con questi fuori classe, ha cercato di rinnovare la nazionale per far dare esperienza ai più giovani del gruppo italiano. Speriamo che sia stata una bella esperienza per loro e che le serva per un futuro. Infatti il primo italiano è stato Giulio Cicconi, 25esimo a 6 minuti e 36. Però è questo quello che offre adesso come adesso il ciclismo italiano e bisogna accontentarsi di questi piccoli piazzamenti. Torniamo anche alle gare sempre mondiali, perché in settimana si sono svolte, dopo l'econometro di sabato e domenica scorsa, il 27. Venerdì c'è stato il campionato del mondo juniores, che ha vinto un tedesco, secondo uno slovacco, terzo un belga, il primo degli italiani Pellizzari, e anche questo la dice lunga. Pellizzari, giovane promessa professionista con la Bardiani, pensava, avendo corso tutta la stagione con i professionisti, di poter dominare la categoria, e invece è stato dominato lui stesso. Ancora prima ci sono state l'econometro, c'è stata l'econometro Team Relais 25, e qui abbiamo avuto almeno la soddisfazione di andare nel podio. Infatti dietro l'Australia vincitrice, per un secondo sulla Germania, l'Italia composta dai terzetti femminili Realini, Paladin e Longborghini, e dal terzetto maschile Ganna, vice campione del mondo, Affini, terzo classificato dietro ai Evenepoel nella gara individuale, insieme a Cattaneo sono riusciti, e solo per 8 secondi, a prendere il terzo gradino del podio. Poi, sempre continuando con i mondiali, il campionato del mondo, c'è stata una bellissima gara del campionato del mondo donne elite, e qui ha vinto la grande favorita Lotte Kopecky del Belgio, secondo Chloe Digert degli Stati Uniti, e al terzo posto, ancora una volta, grande risultato, la nostra campionessa Elisa Longoborghini. Ha cercato lei in tutti i modi di fare gara dura, per cercare di vincere, era riuscita a staccare tutte le avversarie, ma la compagine olandese non gli ha dato spazio e quindi si è dovuta accontentare del terzo posto. Ma un grandissimo complimento a Elisa, perché è andata fortissimo. Mentre la categoria juniores, nella categoria juniores invece c'è stata la grandissima sorpresa e la grandissima vittoria di Lorenzo Finn, corridore di padre tedesco e madre genovese, e qui Finn ha dominato la gara juniores vincendo con oltre 2 minuti su britannico Sebastian Grindley e al terzo posto l'olandese Senna Reming. Finn è un atleta considerato anch'esso il futuro del ciclismo italiano, speriamo che non si fermi a questa grandissima vittoria. Poi per la categoria junior femminile, anche qui non diamo i risultati, perché l'Italia non ha brillato. Mentre per le gare italiane, si parte dalle due gare, come avevo accennato domenica scorsa, che si sono svolte in Toscana, l'internazionale Under 23 54esimo ruota d'oro di Terranova Bracciolini. Qui ha dominato il russo Roman Ermakov del Team Friuli, secondo Travis Stedman della Q36 e terzo Alessandro Pinarello, professionista con la Bardiani. Mentre gli juniores erano impegnati nel 25esimo trofeo industria e artigiano a Regnano sull'Arno, anche questa gara nazionale con la presenza delle migliori squadre italiane juniores, e qui ha vinto trentino Fabio Segatta della Monte Corona, seguito da Mattia Ballerini della Vangi Pirata squadra umbra e terzo Santiago Ferraro del Team Coratti squadra romana. E invece per gli under, per gli elite e under 23 c'è stata la gara a Lucca, Gran Premio 53esimo Gran Premio Città di Lucca, che ha visto il dominio del corridore Zalf Andrea Guerra, seguito da Emanuele Anzaloni del Team Emilia Romagna squadra di Cassani, e al terzo posto Diego Casagrande del Team Mendrisio. Mentre per gli allievi la gara era Santa Croce sull'Arno, e qui abbiamo avuto la vittoria di Lorenzo Luci dell'Iperfinish davanti a Matteo Capodarca della San Cascianese, al terzo posto Thomas Lover del Pedale Ronchese. Questi sono i risultati di questa settimana per il ciclismo, sia nazionale che internazionale. Diciamo anche che siamo ormai quasi alla conclusione per per le categorie giovanili, mentre ancora per le categorie elite under 23 ci sono gare importanti in Toscana. Infatti domenica prossima abbiamo il Gran Premio in Montecatini, il Trofeo del Rosso, e poi martedì abbiamo la gara a frazioni, la città a Ponzacco, il Gran Premio città di Ponzacco, con gara in linea la mattina e la cronometro per i primi 15 classificati della mattina. Mentre i professionisti ancora hanno, domenica prossima ci sarà la gara delle foglie morte, cioè il Giro di Lombardia, poi abbiamo il trittico lombardo con Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, poi abbiamo il Giro dell'Emilia, quindi ancora per i professionisti abbiamo da dare alcuni risultati.
Ci fermiamo qua. Giorgio Fanelli, Maurizio Marchesini, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 2 ottobre 2024. Cielo molto nuvoloso o coperto con scarse schiarite. Deboli precipitazioni possibili a ridosso dei rilievi settentrionali in giornata, mentre qualche piovasco sarà possibile anche sul resto della provincia in serata, in attesa di un probabile forte peggioramento nella giornata di giovedì, con accumuli che potrebbero risultare abbondanti o molto abbondanti. Ma di questo riparleremo domani. Venti moderati di libeccio, minime in ulteriore rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità media.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.